Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
grande ritorno dei Police per questo inizio del nostro Notes, adesso in onda con Arnaldo Casali in studio. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao.
Allora, oggi un inizio questo con i Police dal Live Earth ultimo scorso di poche settimane fa, perché c'è un perché.
Sì, beh, il Live Earth appunto è stato un po' l'evento
dell'estate.
L'estate che sta continuando, insomma, l'evento musicale di quest'estate, l'ennesimo possiamo dire ormai concerto benefico, vogliamo chiamarlo così, insomma.
Molte polemiche
perché
su questa utilità effettiva esatto. Di questi concerti
24 ore da Sydney a Copacabana, appunto un paio di settimane fa, ormai forse un po' di più, 2 miliardi di audience, un concerto voluto da Al Gore per sensibilizzare i governi e l'opinione pubblica sui rischi dei cambiamenti climatici.
E qualcuno ha detto, ma in realtà per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua candidatura
e
prossima avventura.
Diciamo che effettivamente questa
è abbastanza sospetta.
È un tantinello sospetta, perché come sapete sono appunto in corso la gara, no, per la nomination dei democratici alle elezioni.
C'è anche la signora Clinton in
esatto,
corso.
I due grandi contendenti al momento sono appunto Hillary Clinton, ex First Lady, che appunto potrebbe diventare presidente, mentre il marito che è stato presidente due volte potrebbe diventare il primo first lord.
Ma lui c'ha da fare con Monica, per cui lasciamole perdere.
Poi c'è Barack Obama, che è l'altro invece candidato, che certo che se eleggono uno sia Obama di questi tempi, insomma, diventerebbe abbastanza sconvolgente.
Una dependenza di Al-Qaeda.
Tra i due litiganti, quel terzo che vuole godere è appunto Al Gore, il trombatissimo, diciamo, delle elezioni del 2000. Che sapete che poi in realtà lui le aveva vinte le elezioni, ma per un decreto del... è stato il primo presidente, sapete che Bush è stato il primo presidente, anzi il secondo a dire la verità, uno dei due presidenti degli Stati Uniti che non è stato eletto dal popolo. Perché? Il primo era stato Gerald Ford nel 72, perché Gerald Ford in pratica era subentrato a Spiro Agnes, come vicepresidente degli Stati Uniti, perché questo Spiro, insomma, che era il vicepresidente di Nixon, si era dovuto dimettere a causa dello scandalo Watergate,
il famoso Watergate.
Quindi è stato il primo vicepresidente a non essere stato eletto dalla gente, perché sai che di solito invece si eleggono insieme presidente e vicepresidente. Dopodiché si è dovuto dimettere anche Nixon, e quindi Ford è succeduto a Nixon senza in realtà mai essere stato eletto. Per quanto riguarda Bush invece, sapete che è stato il primo pareggio della storia degli Stati Uniti, e di conseguenza in realtà Bush è stato nominato presidente per una decisione della Corte Suprema e non perché aveva vinto le elezioni. Al Gore, insomma,
c'è rimasto male.
Però si è attentato in qualche modo di... Secondo me è stato un po' influenzato dalla figura di Jimmy Carter, no? Che era stato un altro grande trombato.
Famoso nocciolinaro.
Esatto, che nell'80 è stato uno dei pochi che non è stato rieletto, di fatto, no? Perché è stato battuto da Reagan e poi ha vinto il premio Nobel per la pace recentemente. Secondo me Al Gore voleva fare un po' la stessa cosa. Cioè, adesso anch'io mi butto sul sociale, no?
Si sta, dici tu...
Male che va, vinco il premio Nobel.
Si bene sta proponendo per il Nobel, va bene.
Dice, bene che va, riesco a infilarmi tra Hillary Clinton e Barack Obama e magari mi fanno anche presidente degli Stati Uniti.
Va bene.
Quindi sì, effettivamente, insomma, un concerto un po' sospetto. Sai che lui per ora il Nobel non ha vinto, però ha vinto l'Oscar.
Perché sì, quest'anno, per il film,
esatto,
vero,
il suo documentario.
Documentario proprio... sulla malattia della Terra.
Esatto, ha vinto l'Oscar per il miglior documentario. Quindi diciamo che Al Gore, un personaggio che veramente l'avevamo conosciuto come assolutamente grigio, no? Ai tempi di Clinton, assolutamente anonimo, sta invece diventando una figura molto carismatica.
Era un ragioniere, adesso è diventato invece magari un artista.
Una superstar. Sì, tanto è vero che appunto addirittura organizza il concerto, no? Che appunto a cui hanno partecipato grossi nomi, ricordiamo i Duran Duran, John Legend, Red Hot Chili Peppers, James Blunt, Metallica, Beastie Boys,
i Police che abbiamo sentito con Roxanne,
che per due occasioni si sono riuniti per la prima volta
e che forse faranno un disco live anche da questa
sicuramente faranno
esperienza.
Una tournée, quindi in realtà poi anche lì è stato un modo per lanciare il grande ritorno più che un evento fatto per l'occasione.
Ma ancora io ho letto recentemente anche tra l'altro sul Venerdì di Repubblica, quindi su un giornale certamente non di destra, ecco, diciamo così, che ancora il famoso Live Aid dell'85, se non sbaglio, ha portato molte polemiche, ha portato molti guai, insomma, perché tutti i soldi raccolti poi sono stati diffusi a finanziare molte guerre in Africa, per esempio, i dittatori e così via. Quindi pare che, secondo il Venerdì di Repubblica di un paio di settimane fa, questo tipo di progetti poi non abbia questo fine umanitario, o comunque i soldi vengano dirottati in maniera abbastanza losca.
Ma i soldi poi non sempre ci sono, nel senso che per esempio il Live Aid, che fu di fatto,
ecco, anche mi riferivo lì, proprio a quello,
ecco, infatti. Il Live Aid in realtà fu organizzato
da Geldof, no?
Da Geldof, per autocelebrarsi il Live Aid
storico,
è stato il primo grande concerto di beneficenza. In realtà il Live Aid non era un concerto di beneficenza, ma era un concerto che mirava a sensibilizzare i governi sul debito estero, sul debito dei paesi del terzo mondo. Quindi in realtà aveva un obiettivo politico più che di beneficenza. Infatti uno degli slogan era: non vogliamo i vostri soldi, vogliamo voi. Questo era uno dei, anche lì, un'iniziativa da una parte benemerita, perché comunque lanciò dei grandi messaggi, dall'altra era anche
commerciale,
sospetto, perché insomma, che poi alla fine fosse un'occasione anche per farsi belli. Però la cosa che mi colpisce a me del Live Act, Francesco, è che non c'erano U2, che prendi U2, tu sai che se facciamo un concerto qui organizzato anche da
dalla parrocchia,
se vogliamo invitiamo, sì, non lo so, Cagliotta,
sì,
i Reg Fistols, non lo so, gli Alter Ego, che sono quelli che poi diciamo, e chiamiamo U2, loro vengono, perché loro i concerti, sì, di beneficenza, sì, se li fanno tutti, chi? Diciamo per Capace e via, e vengono.
Gli diamo 35 euro a testa e,
esatto,
vengono,
e stanno a posto. E loro non sono andati alla Everte, questa cosa mi ha colpito. Non so se per solidarietà con Geldof, che è un grande amico di Bono, e che invece ha polemizzato proprio sulle Everte, dicendo, sottolineando le incoerenze, come il fatto che per spostarsi da Sydney, Shanghai, Tokyo, Kyoto, Johannesburg, Amburgo, Londra, Rio de Janeiro, New York e Washington, dove si svolgevano i concerti,
si inquinava un bel po',
si è inquinato tantissimo, e che uno degli sponsor era una ditta automobilistica che non è certo impegnata, diciamo,
nell'ecologia.
Quindi qualche contraddizione anche sulle
Everte, piccola proprio,
è stata insomma sottolineata.
Vabbè, ma finché ci sono i fessacchiotti che comprano i dischi, va bene, dai.
Anche perché l'azienda lobbista,
compresi noi,
tra
ovviamente,
l'altro, era la Chevrolet, che ha nel suo listino gli inquinatissimi SUV, che sono quelle macchine, no, Francesco, utilissime, perché sono delle Jeep da città
sì,
che servono solo a farsi belli,
come poi tutti sanno, in città la Jeep è fondamentale.
Ecco, io vorrei che qualche proprietario di SUV, io qualcuno ne conosco anche, mi spiegasse pubblicamente a che serve un SUV.
Ma si può aprire il cervello a questi e vedere che c'è dentro, o sono blindati?
Credo che da questo punto di vista
sia difficile.
Quindi dice soltanto: tra il pubblico di Londra e quello di New York sono state prodotte 5.600 tonnellate di gas sera, l'equivalente dei voli transatlantici per 7.270
Ma adesso
passeggeri.
Faranno un altro concerto per criticare il primo concerto che ha inquinato, quindi sicuramente sì, ne faranno un altro stanziale, però che sta lì fermo e non inquina.
Comunque noi, al di là appunto della musica, che diventa a volte peraltro anche un'ottima occasione, per carità, anche per veicolare alcuni messaggi, oggi noi appunto vorremmo parlare della sostanza,
cioè, quindi, dell'inquinamento.
Sì, quindi la puntata di oggi, il titolo è Come va il mondo?
Sembrava sciocca, ma in realtà è importante la puntata di oggi.
Il nostro slogan è: a che punto siamo con la distruzione del pianeta? Abbastanza bene,
siamo
abbastanza
messi
avanti
in pole position, dai.
Possiamo dire che siamo abbastanza avanti, e io vi rimando proprio per questa è una di quelle puntate che nasce direttamente in qualche
dal
modo
dalla
rivista, quindi
dal
io
giornale.
Vi rimando al dossier contenuto nell'ultimo numero di adesso, Campione Caimani,
è un po' vecchiotto ormai, Arnaldo,
comincia a avere un po' tempo, speriamo che non sia appunto l'ultimo, che presto ce ne siamo
anche il più recente, diciamo,
il più recente, che comunque potete trovare, come vi ricordo sempre, al Cenacolo San Marco, all'ufficio stampa della diocesi e anche in buona parte delle parrocchie eternane, oppure potete richiederlo al nostro indirizzo, che come sapete è www.radioadesso.it. Dunque, in questo DEF voi troverete appunto un intervento di Carlo Cirotto dell'Università di Perugia, ed è un estratto dalla tavola rotonda sul tema salvaguardia del creato, che si è svolta qualche mese fa, in occasione proprio della giornata mondiale per la salvaguardia del creato, si chiama appunto Come va il mondo. Poi c'è un intervento tratto dal blog di Beppe Grillo, che si chiama L'ENI contro il pianeta Terra. Poi c'è un articolo inedito, molto
tipo
bello.
La guerra dei mondi, cose di questo tipo.
Poi c'è un articolo inedito molto, molto carino, che ci ha concesso Enrico Brizzi, il grande scrittore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo, del quale peraltro è appena uscito il nuovo libro molto legato alla natura, perché paga delle... lui adesso ultimamente si dà le camminate, quindi dopo nessuno lo saprà che era
il pellegrino dalle braccia, esatto, di inchiostro.
Dopo aver fatto la traversata cost to cost italiana, adesso ha fatto la via Francigena, appunto, con questo libro.
È diventato un grande, è vero, camminatore, e anche in bicicletta va, credo.
Poi trovate anche un'intervista ad Antonio Ferrantino, che è la voce della Val di Susa, quindi si parla anche di come stiamo messi su quel fronte, di cui si è parlato molto tempo fa e invece negli ultimi tempi se ne parla di meno. Mentre la rubrica Profeti del Novecento è dedicata ad un grande ecologista, che è stato anche un grande politico, è una figura veramente di
primo
di
livello, sì. Alex Langer.
Esatto, che è stato tra l'altro tra i fondatori dei Verdi. Quindi questo è un po' il dossier che voi trovate.
Poi magari leggiamo qualche parte, se vuoi.
Sì, io darei intanto proprio qualche dato, proprio tratto da questo servizio interessante di Carlo Cirotto, che dice: Darwin parlava di infinite forme bellissime, no? In realtà dice: oggi al mondo esistono solo 14 milioni di specie animali e vegetali, esclusi i microorganismi, che se mettessimo insieme tutti i microorganismi peserebbero 100 miliardi di tonnellate, cioè molto più di tutti gli esseri viventi che vediamo a occhio nudo messi insieme.
Già.
Mediamente ogni specie vive 10 milioni di anni, poi si estingue e viene rimpiazzata da un'altra.
Quindi l'uomo che si crede immortale, ecco qua.
L'estinzione di una specie è una cosa naturale. Si calcola che mediamente ogni anno dovrebbero scomparire 30 specie per essere rimpiazzate da altrettante. Quindi l'estinzione, quando si parla di estinzione, in sé non è una cosa negativa, perché fa parte della natura.
Del ciclo.
Il problema è che appunto dovrebbero scomparirne 30, e invece a causa dell'uomo ogni anno ne scompaiono 270.000.
Sono un po' più, sono un po' di più, sono un po' troppe.
Una ogni 20 minuti. E questo accade soprattutto nelle foreste pluviali.
Tipo l'Amazzonia.
Esatto, quindi rendiamoci conto a che livelli stiamo. Ogni anno vengono distrutti 150.000 chilometri quadrati di foresta amazzonica, ovvero l'estensione di mezza Italia. Scompaiono 30 ettari al minuto, ovvero mezzo ettaro al secondo se ne va.
Mentre stiamo parlando già sono scomparsi decine di ettari praticamente.
E tra l'altro si tratta di una deforestazione completamente inutile, perché di solito la parte di foresta abbattuta viene destinata a coltivazioni, ma di fatto viene bruciata, perché il terreno che non riceve le foglie morte non si rigenera, quindi di conseguenza poi con il tempo non potrà più neanche essere coltivata. E così restano via 30 centimetri di terreno che vengono spazzati via dalla pioggia, lasciando solo il deserto. Quindi di fatto prima viene coltivata, poi viene utilizzata per il pascolo del bestiame, e poi arrivano le multinazionali che cercano i minerali. E questa è la fine che fa la foresta pluviale, che contiene appunto più del 50% di tutte le foreste al mondo.
È evidente che lo scopo sia proprio fondamentalmente quello di cercare i minerali, mi pare. Se ne porti poco delle coltivazioni.
Più che altro diciamo che si sfrutta tutto ciò che si può sfruttare senza
nessun tipo di così scelta, come dire, logica, ma appunto in maniera abbastanza brutale, ecco.
Questo ci fa capire, insomma, quando si parla di sviluppo sostenibile, che cosa significa. Cioè non si può andare avanti in questo modo, perché in questo modo appunto stiamo andando, come spesso ripete Alex Zanodelli, stiamo andando verso la distruzione del pianeta in modo abbastanza veloce.
Ma cosa possiamo fare oltre che parlarne? Cosa possiamo fare oltre che parlarne? Bella domanda.
Questa è una bella domanda, perché appunto Cirotto dice: cosa possiamo fare? Prendere coscienza innanzitutto della situazione, cioè parlarne, non far finta di niente, non continuare a guardare dall'altra parte. Perché già parlarne vuol dire sollevare dei problemi che poi magari una volta che vengono sollevati si cerca anche di risolverli, mentre se facciamo lo struzzo o ci giriamo dall'altra parte, certamente i problemi non li risolveremo, perché neanche li percepiamo.
Quindi nel nostro piccolo dovremmo fare qualcosa.
Sì, noi cerchiamo anche oggi, cerchiamo in qualche modo di fare qualcosa, cioè sollevare queste problematiche, altrimenti veramente l'umanità stessa si estinguerà.
Perché secondo me bisogna anche smentire l'idea che questi problemi siano solo dei governi. I problemi sono di tutti, quindi ognuno deve fare la sua parte, per esempio non sprecando quando è possibile non sprecare.
Beh, poi soprattutto io direi che i governi sono di tutti, nel senso, certo, che dobbiamo, certo, anche entrare nell'ottica, certo, che i governi
non sono entità aliene, ma
ecco, che
li abbiamo scelti,
fine,
noi perlomeno
non si
in
tratta
democrazia
soltanto di non buttare la carta per terra o di usare l'automobile il meno possibile, che comunque è già qualcosa,
o di riciclare la plastica,
o di riciclare la plastica, di fare la raccolta differenziata, ma si tratta anche di guardare con occhio critico a chi ci governa, dall'amministrazione comunale al governo nazionale, centrale, e vedere quali sono le politiche ambientali che sta facendo, sì, effettivamente, e quindi non semplicemente beversi tutto quello, certo, che ci raccontano, e poi prendere i dovuti provvedimenti. Quello che in qualche modo sta facendo da mesi Beppe Grillo, che ha fatto le primarie dei cittadini, quindi ha cominciato a prendere una serie di tematiche e a sottoporle ai partiti e dire: voi che cosa dite di questa cosa? E poi noi decideremo in base a quello che voi rispondete.
Che cosa fare alle prossime elezioni? Questo è un dice, po' il senso.
Dice Scirotto, cita Santa Caterina, che al Papa d'Avignone, quando cercava di convincerlo a tornare a Roma, gli diceva: quello che oggi non volete fare per amore, sarete costretto a farlo per forza.
Per non morire. Per non morire. Quindi, travolti dalla monnezza, come
finta,
succede a Napoli.
Esatto.
Peraltro.
Ancora facciamo finta che possiamo fare, no? Quello che ci pare, che possiamo continuare a sperare. Sai la guerra... la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, da quando è cominciata la guerra, la cosiddetta appunto guerra infinita? Rumsfeld lo disse molto chiaramente, cioè l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di dimostrare al mondo che loro hanno il diritto di continuare con il loro stile di vita e che nessuno lo deve mettere in discussione. Questo è terrificante se ci pensi, perché è da lì che poi nascono le guerre. È chiaro che se io devo mantenere il mio stile di vita inquinante, in cui devo sprecare,
consumista,
certo, è chiaro che poi devo anche schiacciare con la forza chi vuole impedirmi di fare questo. Pensiamo al protocollo di Kyoto, per esempio. Purtroppo anche in casa nostra, insomma, ci riguardano, insomma. Sai che lei ne ha oscurato anche il blog di Beppe Grillo a un certo punto,
perché rompeva troppo le scatole.
Esatto. E diceva lui: le riserve recuperabili di olio non convenzionale, olio pesante e bitume naturale ammontano a quasi 5.000 miliardi di barili per una durata superiore a 100 anni. Le emissioni di anidride carbonica e il rilascio di sostanze inquinanti delle riserve recuperabili ucciderà il pianeta ben prima di 100 anni. Quindi quando Leni dice: abbiamo ancora petrolio tra 100 anni, sì, ma come saremo messi noi fra 100 anni una volta che avremo finito il petrolio? Poi dice: la crescita della domanda a livello globale, dice sempre Leni, sta iniziando a rallentare. E Beppe Grillo risponde: Cina, India, Brasile, ma nessuno ne ha parlato a Scaroni, che questi non stanno diminuendo. E poi dice ancora Scaroni: per quanto concerne la raffinazione ci sono buone ragioni per essere ottimisti. Secondo le stime la capacità di raffinazione primaria crescerà di 9,0 tra il 2006 e il 2011. Tecnologie e competenze avanzate sono essenziali per aumentare il recupero del petrolio, per salvare i giacimenti petroliferi dal declino, per raffinare gli oli pesanti e non convenzionali. E dice Beppe Grillo: io non sono così ottimista, il pianeta non è così ottimista.
Il pianeta è in allarme.
Le tecnologie devono essere messe al servizio della ricerca, non delle raffinerie.
Certo.
E dice appunto quello che diciamo prima, no? Dice Grillo: Pecoraro, Bertinotti, Di Pietro, Prodi, Fassino e anche voi dell'opposizione, dove vi nascondete? È in ballo il futuro dei vostri figli, non il bilancio dell'ENI e i suoi dividendi. Cosa gli racconterete domani ai vostri figli? Che Scaroni è stato un incidente di percorso e che voi non ne sapevate nulla?
Sì, insomma, è effettivamente abbastanza preoccupante questa situazione.
Ora però noi vogliamo...
Però nel nostro piccolo, Arnaldo, sì, tutti noi, vorrei tornare a questa cosa, poi sentiamo se vuoi l'intervista che hai preparato, dovremmo fare qualcosa, dicevo appunto, ancora i cattivi comportamenti, non solo soltanto di chi governa a vari livelli, ma sono anche nostri.
Sì.
Io mi riferivo per esempio a, tu dicevi prima della Jeep, no, del cittadino che compra la Jeep e ci va a comprare il cappuccino la mattina e magari la lascia accesa un quarto d'ora col motore che vomita ossido di carbonio. Quello è un comportamento che andrebbe francamente sanzionato, secondo me.
Esatto, allora io penso questo...
Educazione, Francesco, e repressione anche, no? Io ho sentito recentemente un'intervista a Antonio Di Pietro che diceva proprio questo, in riferimento anche all'educazione, esatto, che è molto importante, ma mentre si educano, siccome ci vuole un po' di tempo, i cittadini bisogna anche reprimerne i comportamenti sbagliati. Se no qui affoghiamo tutti nella melma.
Ecco, questo volevo dire, nel senso che fare appello alla buona volontà, perché io sono cresciuto con questa, con la morale delle giovani marmotte, per carità, dobbiamo essere bravi, non dobbiamo gettare le carte per terra, non dobbiamo usare la macchina. Il problema è quello che poi io mi sono spesso detto, girando in bicicletta poi in gran parte in mezzo a una città inquinata, e credo che se lo domandino tante persone che rispettano l'ambiente. Va bene, io non contribuisco, do il mio piccolo per non inquinare di più, però tanto il mondo comunque viene comunque inquinato e io anzi mi becco comunque l'inquinamento degli altri. Allora sì, va bene fare appello all'educazione, ma appunto poi ci vuole la legge, nel senso che non si può soltanto dire prendete la macchina il meno possibile, andate al lavoro, mettetevi d'accordo con i vostri vicini,
mezzi,
andate in
pubblici,
due, oppure prendete
l'autobus,
mezzi pubblici. Ecco, no, allora bisogna fare delle leggi innanzitutto, che per esempio io da questo punto di vista concordo pienamente con l'amministrazione Raffaelli sulla zona a traffico limitato, anche se anche lì c'è l'incoerenza di chiudere il centro al traffico creando anche dei disagi giusti a mio parere ai cittadini, e poi si continuano a fare inceneritori, si continua ad inquinare in altri modi. Tra l'altro gli inceneritori inquinano molto più di quello che inquinano
dicono
le automobili.
Dicono di no. Sono,
qui ci sono delle,
dei dati contrastanti.
Torneremo magari, perché ecco, sugli inceneritori magari faremo una puntata apposita per parlarne con calma, visto che è un problema che ci riguarda da vicino. Ma comunque sicuramente è un atteggiamento profondamente incoerente quello di difendere l'inquinamento della, di difendere i cittadini dall'inquinamento delle automobili e poi appunto non fare nulla sul discorso inceneritori. Io credo che appunto da questo punto di vista la responsabilità delle amministrazioni e dei governi sia enorme, cioè non possiamo limitarci a dire ai cittadini dovete fare i bravi, io devo fare in modo che tu fai bravo, sia con delle leggi che ti impediscono, come dicevi tu, la repressione anche sì, che ti impedisce, io qui non ti ci faccio arrivare con la macchina, non che ti dico cerca di non venirci, non ci vieni perché è divieto d'accesso. Nello stesso tempo io devo anche incentivare
il mezzo alternativo,
certo. Incentivare per esempio l'uso degli autobus, aumentando magari gli autobus, perché se uno deve aspettare un'ora perché l'autobus passa ogni ora, poi non è strano che prende l'automobile per andare in centro. Insomma, la responsabilità dei politici da questo punto di vista è enorme, dal piccolo caso, dal caso del comune al caso del governo e delle politiche che si fanno nei confronti dell'ENI, per esempio, o nei confronti delle grandi aziende, no?
Allora, educazione e repressione, dai, su questo siamo d'accordo.
Adesso noi, siccome però non vogliamo fare
la morale,
non vogliamo fare, ecco, quelli,
i moralisti,
esatto, e soltanto dire quelli che alcuni considerano, perché poi io penso che alcuni nostri ascoltatori stanno dicendo sì, va bene, questi ripetono sempre i soliti luoghi comuni, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo essere dogmatici e quindi ascolteremo un'intervista a Riccardo Cascioli, che è il presidente del CESPAS, Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. E ascolteremo queste posizioni che sono assolutamente anticonformiste rispetto anche a quello che noi abbiamo detto. E lo vogliamo fare proprio per capire
l'altra
meglio,
campana.
Perché non abbiamo la verità in tasca, anche su certe cose è importante ricercare la verità. Quindi ascoltiamo cosa ci dice il presidente del CESPAS, Riccardo Cascioli, proprio sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente.
È una intervista di Arnaldo, abbastanza lunga, dura oltre 10 minuti, ve la facciamo ascoltare integralmente e poi torniamo per concludere.
Ci raccontano quindi un sacco di bugie riguardo all'influenza dell'uomo sull'ambiente, ma qual è effettivamente, che influenza ha l'opera dell'uomo sull'ambiente?
Ma sicuramente le attività dell'uomo hanno un impatto, perché qualsiasi cosa in realtà ha un impatto sull'ambiente, non esiste un ambiente o una natura che è armonica, statica, invece la natura è di per sé dinamica e tutte le componenti della natura in qualche modo hanno un impatto. Quando poi parliamo delle attività umane e soprattutto ci riferiamo all'attualità, ai cambiamenti climatici ad esempio, allora qui possiamo dire tranquillamente che l'impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici è davvero marginale, nel senso che anche le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività industriali, cosa di cui molto si parla, sono una piccola percentuale rispetto alle emissioni di anidride carbonica che sono invece naturali, per esempio vulcani, per esempio gli oceani, e oltretutto l'anidride carbonica è soltanto una piccola parte del contributo poi ai cambiamenti climatici, perché poi la maggior parte dei cambiamenti climatici è dovuta al vapore acqueo o al movimento delle nubi, cose su cui l'uomo ha ben poco a che fare.
Diceva che lo stesso famoso protocollo di Kyoto in realtà non avrebbe delle conseguenze, diciamo, sostanziali nell'andamento, diciamo, dell'inquinamento. Servirebbe più che altro a creare una politica, un governo globale. Ecco, un governo globale dell'ambiente comunque non potrebbe risultare utile anche in futuro per evitare catastrofi?
Ma il problema è che tipo di immagine si vuole dare a questo governo globale. In realtà, se noi guardiamo il protocollo di Kyoto, non ha nessun dato scientifico in sé. Se noi lo leggiamo ci accorgiamo che pone degli obiettivi ma senza specificare che cosa debbono servire. In realtà gli stessi estensori del protocollo di Kyoto in altra sede sostengono che comunque tutto questo, se applicato, dovrebbe portare alla riduzione di 0,2 di grado entro il 2050, che è un'inezia se la calcoliamo in base a un riscaldamento di 2 gradi presunto, ma che poi è tutto da verificare. Allora, evidentemente il governo globale sull'ambiente non serve in realtà a risolvere i problemi dell'ambiente, ma serve soprattutto a creare tutta una serie di situazioni politiche, ad esempio aumentare i costi dell'energia, perché questo è anche uno degli esiti poi delle politiche legate al protocollo di Kyoto. C'è dietro una visione ideologica per cui non si tende a risolvere i problemi dell'ambiente, quanto a frenare le attività economiche, frenare la crescita della popolazione, che sono considerate nocive comunque per l'ambiente, a prescindere. E invece no, sarebbe casomai importante anche ovviamente un'agenzia anche mondiale, ma che si preoccupi soprattutto di rispondere in modo realistico ai problemi dell'ambiente, senza fare invece grandi opere ideologiche o di ingegneria sociale che poi vanno, queste sì, a detrimento dell'ambiente.
Per quanto riguarda per esempio il buco dell'ozono, anche qui si è fatta propaganda falsa o comunque invece in questo caso c'è qualcosa di effettivo?
Ma anche qui è un esempio classico di come delle ipotesi scientifiche vengono poi spacciate per certezze e sulla base di queste vengono adottate delle politiche industriali. Se noi ci ricordiamo le grandi campagne sul buco nell'ozono, di cui peraltro non si parla più da tempo, è stato tutto, si dava tutta la colpa per esempio ai clorofluorocarburi, che è per esempio gli spray oppure attività industriali, ma questa cosa poi alla fine è servito a favorire di fatto quelle aziende, quelle grandi industrie che avevano un brevetto diciamo chiamato così ecologico senza clorofluorocarburi, che ha permesso di mettere fuori gioco, fuori mercato altre industrie. Questo è un problema importante in quel caso, perché per esempio tutta la tecnologia dei frigoriferi ad esempio andava con i clorofluorocarburi, e nel momento in cui i paesi in via di sviluppo raggiungevano quella tecnologia venivano immediatamente sbattuti fuori dal mercato da chi nel frattempo era andato avanti. Quindi è stata un'operazione. In realtà il buco nell'ozono è stato notato in osservazioni degli ultimi decenni, che sono recentissime, un allargarsi e un restringersi. Molti scienziati considerano che questo sia un andamento naturale dello strato dell'ozono nell'atmosfera e non relativo ad attività industriali, tant'è vero che poi continua ad allargarsi e a restringersi a seconda dei periodi. Ma su questo certezze scientifiche non ce ne sono, ma questo è l'esempio classico, un'ipotesi di studio diventa invece un modo per poi promuovere politiche economiche e industriali ad hoc.
Nel caso ad esempio dell'inquinamento invece delle automobili, in questo caso c'è stata una cosa opposta, cioè l'interesse comunque dei petrolieri ha impedito la ricerca su nuove fonti diciamo energetiche per gli automobili o no?
Ma guardi, il problema delle benzine, sicuramente in questi anni sono stati fatti grandi cambiamenti, grandi trasformazioni, sicuramente oggi le auto inquinano molto, molto meno rispetto a 20 anni fa. Il problema poi delle fonti, di altre fonti energetiche anche per combustibile per le auto, io mi limito a constatare che oggi le aziende petrolifere stanno investendo per esempio sulle energie cosiddette alternative, che in realtà sono aggiuntive, e quindi in realtà il grande lavoro delle aziende petrolifere in questi decenni è stato soprattutto quello di impedire il nucleare, fare campagne contro il nucleare, che era veramente la grande minaccia al commercio del petrolio. Ma per esempio per quello che riguarda poi altre fonti come ad esempio l'idrogeno, di cui tanto si parla, beh, in questo caso qui i problemi sono tecnici, non sono tanto di problemi legati alle industrie petrolifere, perché l'idrogeno non è una fonte energetica ma un vettore, vuol dire che per poter ricavare l'idrogeno c'è bisogno di energia che lo faccia ricavare dall'acqua ad esempio, e quindi a quel punto diventa pulita, ma prima ci vuole una fonte energetica, perché altrimenti c'è il rischio che si consuma 100 di energia per ricavare 60 con l'idrogeno, quindi il salto sarebbe negativo. Ancora, allo stato attuale l'unica tecnologia che permetterebbe un salto positivo, ma pur con tutta una serie di problemi tecnici da risolvere, è il nucleare.
Il fatto quindi che 10 anni fa Beppe Grillo portava in giro la macchina idrogeno e oggi si comincia la produzione effettiva, è una questione tecnica?
Sì, sostanzialmente sì, perché il problema è quello di creare una, il problema non è la singola auto, il problema è la commercializzazione su larga scala dell'idrogeno. Ora, finché non ci sono le condizioni tecniche per garantire che la produzione dell'idrogeno non diventi più costosa da un punto di vista energetico rispetto al risultato, finché non ci sono queste condizioni è difficile che si possa applicare. Peraltro qui c'è un paradosso, far notare che chi è interessato al problema del riscaldamento globale e dice che questo è davvero un problema causato dalle attività umane, bene, il vapore acqueo, che poi è quello che verrebbe prodotto dalla combustione dell'idrogeno, è sicuramente l'elemento che maggiormente riscalda l'atmosfera, quindi c'è anche qui chiaramente un paradosso in una certa ideologia ambientalista.
Ha citato più volte il nucleare. Quindi veniamo un po' a questo argomento, insomma, l'energia pulita, però al di là della catastrofe di Chernobyl che tuttora sentiamo le conseguenze, in Italia si è posto ultimamente anche il problema delle scorie prodotte prima del referendum che ancora non si sa dove mettere, quindi comunque anche se i rischi fossero bassi, queste scorie dove le mettiamo voi?
Ma dunque il discorso sulle scorie è sicuramente importante, è un problema chiaramente, ma intanto ci sono delle, per esempio la soluzione che si era prospettata, quella di un deposito di scorie, per esempio a Scanzano Ionico, che poi è stata bloccata, che in realtà da un punto di vista tecnico era già una soluzione praticabile, è stata gestita malamente da un punto di vista politico, però in realtà quella era già una soluzione, ma oggi anche su questo fronte si stanno facendo dei passi in avanti perché ci sono già degli esperimenti che permetterebbero in giro di pochissimi anni di riconvertire buona parte, la stragrande maggioranza delle scorie nucleari in nuove fonti di energia, per esempio per l'energia elettrica, e quindi bisogna anche da questo punto di vista incentivare la ricerca, lo sviluppo di nuove tecnologie.
Per concludere, cittadino diciamo che leggi i giornali, no? Abbiamo visto che ci sono interessi sia da parte degli ecologisti, diciamo così, sia da parte ovviamente poi invece di chi avversa queste cose. Di chi ci dobbiamo fidare?
Ma a scatola chiusa di nessuno, secondo me bisogna cercare di farsi anche delle domande su quello che ci viene proposto. Evidentemente il primo giudice è anche la nostra esperienza, la nostra capacità di ragionare. E, voglio dire, ad esempio, se noi parliamo di inquinamento, c'è anche sempre la mia esperienza che mi fa riconoscere che negli ultimi 40 anni oggettivamente l'inquinamento nelle grandi città è diminuito. Quindi questo per esempio mi fa supporre che la strada dello sviluppo, che è quella, e dell'innovazione tecnologica, che è quella fin qui seguita, è anche una strada giusta, che va alimentata, che va incentivata, ma sicuramente questa è la strada giusta. Bloccare tutto.
Questo deve avere un ruolo?
Ha un ruolo importante, perché se la politica invece blocca queste possibilità di sviluppo, ci blocca la possibilità di migliorare l'ambiente. Quindi gli incentivi che vengono dati a una ricerca piuttosto che a un'altra, a delle misure piuttosto che ad altre, evidentemente diventa fondamentale.
E allora Arnaldo, evidentemente insomma, l'inquinamento negli ultimi 40 anni nelle grandi città pare che sia diminuito, anche se non ce ne siamo accorti.
No, poi forse il problema è che mentre oggi l'inquinamento maggiore non è nell'Occidente, ma è nel Terzo Mondo, dove si inquina invece sempre di più.
Sì, sì.
Quindi forse ecco anche questo è il discorso globale. Quando si dice appunto che se tutta la popolazione mondiale avesse il nostro stile di vita avremmo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse e di altri 4 pianeti Terra come pattumiere. L'effetto serra, appunto, abbiamo sentito, lui c'è anche chi lo mette in discussione, insomma.
Così come il buco nell'ozono.
Alcuni scienziati dicono che la temperatura della Terra aumenterà di almeno 1,5 centigradi e potrebbe aumentare fino a 6, ma basterebbe un punto e mezzo per sciogliere i ghiacciai del polo sud e questo significherà mancanza di acqua oltre che allagamenti, perché vedo, non c'è più acqua potabile. Abbiamo 50 anni per decidere, questo lo dice Alex Zanotelli, se il 20% del mondo non avrà dato una sterzata radicale nello stile di vita sarà la fine, le future generazioni non potranno sopravvivere in questo mondo. Il problema pace in chiave ecologico è altrettanto importante di quello della guerra, delle armi e della giustizia.
Il problema, secondo me, Arnaldo, è che noi profani, insomma, ci dobbiamo fidare di quello che ci dicono gli scienziati.
Sì, forse però, ecco, come diceva giustamente anche il professor Cascioli, e noi abbiamo voluto provare questa intervista, ripeto, abbastanza, no? Un'altra campana rispetto alle voci a cui siamo abituati. Credo che sia importante, perché non dobbiamo comunque, noi dobbiamo sempre rifugire appunto in luoghi comuni, questo penso che sia importante, cercare di capire davvero come vanno le cose. È vero che ci sono interessi dappertutto, è vero, questo lo sappiamo, le stesse organizzazioni ambientaliste spesso litigano perché hanno interessi diversi, lo sai, no? C'è spesso una rivalità tra, certo, Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, cioè, spesso tra di loro anche non sono nemmeno d'accordo, perché per esempio, no, c'è chi dice, questo è un paradosso per certi versi, ma l'energia eolica, no? C'è chi sostiene, sono ambientalisti che sostengono l'energia eolica perché ovviamente non è inquinante, e altri che invece la avversano perché poi diciamo i mulinelli deturpano l'ambiente, quindi, insomma,
vabbè, quello sarebbe un problema minore, chi se ne
eppure,
frega.
Eppure, questo lo penso anch'io, però non lo pensano tante organizzazioni ambientaliste, vabbè. Quindi effettivamente ci sono sempre poi interessi contrastanti. Io con questa puntata non abbiamo assolutamente voluto dare dei messaggi, ma particolarmente perché non ovviamente è un tema
nelle oltre 100 puntate nostre in realtà non abbiamo mai dato messaggi, siamo, no, sempre però, molto disponibili alla discussione,
anche se di solito cerchiamo di essere più esaurienti possibile. Questo è ovviamente un tema talmente abnorme che abbiamo voluto dare solo qualche stimolo,
ci torneremo,
perché, ma soprattutto vogliamo che poi, speriamo di aver stimolato la gente ad informarsi, ecco, ad informarsi su questo,
ascoltando tutte le campane possibili e poi a farsi una propria idea e soprattutto a farsi una propria coscienza ecologica, che quello sia, ecco, credo al di sopra delle parti, esatto, e sia assolutamente necessario. Non inquinare anche nel nostro piccolo, non sporcare e avere comportamenti corretti, penso che sia estremamente fondamentale, estremamente importante. Grazie Arnaldo Casali, chiudiamo ancora come abbiamo cominciato, cioè con un brano dei Police proprio registrato dal vivo all'ultimo Live Earth. E questo è il classico Every Breath You Take. Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.